La mia presenza qui, sono contento di essere qui perché io rappresento una rete di associazioni familiari ed essere dentro il forum della pubblica amministrazione mi fa sentire più cittadino di una rete. Inoltre la nostra realtà ha cominciato una forte partnership anche operativa a livello nazionale, a livello locale, lavoriamo con diversi comuni, con dei protocolli, quindi l'idea, come dire, del costruire una cittadinanza attiva dentro cui come pubblica amministrazione ci riconosciamo. Questo non è un tavolo solo di dipendenti pubblici, ma è uno spazio dove tutti gli attori della nostra società hanno titolo, voce e responsabilità. Quindi la logica è quella dell'essere con orgoglio uno di quei nodi di una rete plurale che nei nostri territori è quella che fa la cittadinanza e la società. Quindi mi riconosco anche nel logo complessivo di questa fiera. L'argomento è impegnativo perché l'occupazione al femminile ha vissuto anche di periodi dove la cultura, l'orientamento ideologico, il progetto politico 20-30 anni fa era molto più forte, era molto più pesante. Oggi invece c'è come una riflessione meno ideologica, a volte meno profonda, eccessivamente pragmatica, dove si dà un po', però è come se si dessero per scontate cose che poi alla prova dei fatti non sono scontate, cioè la partecipazione femminile al mercato del lavoro è un po' come il discorso sulla famiglia. 30 anni fa c'era chi era per la morte della famiglia e chi invece era difensore strenuo della famiglia sempre e comunque. Oggi della famiglia bene o male si parla in altro modo, ma è come se si andasse avanti un po' per stereotipi. Certamente io quindi vi propongo due o tre punti che sono con voce di famiglia, quindi non proprio tecnici rispetto al linguaggio finora presentato. Il primo passaggio è questa curiosa alleanza tra due qualità dell'essere cittadini, che sono il lavoro e la famiglia. Cioè, certamente la nostra Costituzione pone il lavoro come un elemento insostituibile dell'essere cittadini di questo Paese. Noi siamo una Repubblica democratica e siamo fondati sul lavoro, non sulla persona, non sulla famiglia, non su altri valori. Quindi il lavoro è un diritto-dovere irrinunciabile, è un fattore costitutivo di un'identità sociale e attraverso il lavoro si ricostruisce il nostro essere cittadini, proprio nel mix di diritti e doveri che fa una cittadinanza seria. Non c'è solo un diritto da esigere senza l'assunzione di una responsabilità e non c'è una responsabilità senza la custodia di un diritto. Peraltro questo stesso ragionamento è quello che il forum chiede sull'idea di famiglia, cioè anche noi chiediamo la cittadinanza sociale dell'essere famiglia, cioè, e tra l'altro questi due valori non possono che essere in alleanza. Cioè lavoro e famiglia, si parla di conciliazione tra lavoro e famiglia, quindi c'è un problema nell'alleanza tra lavoro e famiglia. E quando si parla di conciliazione si parla della fatica delle traiettorie personali, ma a volte questo è stato anche uno scontro di paradigmi di welfare. Il nostro sistema di welfare è stato costruito nel secondo dopoguerra come un workfare, soprattutto giocato sulla protezione del lavoro. Proteggendo il lavoro si proteggevano anche le intere famiglie. D'altra parte eravamo in un sistema dove quasi tutti erano dipendenti. Prevalentemente il maschio capofamiglia, il male breadwinner, garantiva il benessere e la sussistenza di una donna casalinga e dei suoi figli, e bastava avere un lavoro a tempo indeterminato, un posto fisso per garantire il benessere di tutta la famiglia. Oggi le cose sono radicalmente cambiate al punto che siamo arrivati al paradosso che spesso anche famiglie con un percettore di reddito garantito si trovano sotto la soglia di povertà, quindi il mondo è cambiato. Cioè, e quindi proprio anche su questa dimensione familiare del lavoro, perché se prima e spesso oggi ci troviamo senza protezioni sociali della famiglia perché il nostro sistema di welfare non l'ha pensata come ambito. Un conto è fare i conti con un conto è fare i conti con una famiglia monoreddito, un conto è fare i conti con una famiglia a doppio reddito, oppure un conto è fare i conti con una famiglia unita e un conto è fare i conti con una famiglia separata, spezzata, quindi con due case, con due redditi, con diverse modalità. In effetti, se ci pensate, paradossalmente, i costi per i figli oggi sono riconosciuti come deducibili per le separazioni e invece per chi resta sposato no, che è proprio l'estremizzazione del paradosso. Quindi La prima sfida, oltre a riconoscere la necessaria alleanza tra questi due diritti-doveri di cittadinanza, essere lavoro, essere famiglia, è anche la sfida di un nuovo punto di vista anche nel leggere il lavoro e nel leggere lo specifico del lavoro femminile. Perché si possono leggere le scelte lavorative, prevalentemente vengono costruite, definite e custodite come scelte di lavoro squisitamente individuali. E invece, di fatto, l'operatore culturale, l'operatore relazionale che guida le scelte delle persone è la dimensione familiare. E sono diverse le scelte che si prendono facendo i conti solo con se stessi e facendo i conti col proprio compagno, con la propria compagna e con la presenza o meno di figli o meno, o di genitori anziani. Quindi è come se ci fosse una variabile che è la dimensione familiare che il nostro mondo non vuole vedere. Quando tu chiedi in azienda di tener conto del fatto che dietro un lavoratore c'è un sistema familiare, c'è un sistema di relazioni, è difficile trovare credito e ascolto. E in effetti poi è ovvio che questo genera una domanda forte alle modalità di impegno del lavoro. Per esempio, se noi ci giochiamo tutto sul telelavoro, dobbiamo modificare il meccanismo di controllo delle performance dei lavoratori, perché noi spesso abbiamo sistemi organizzativi che premiano la presenza sul posto di lavoro, non la capacità di rispondere dei risultati. Quindi non è una sfida di poco conto, noi possiamo avere anche il migliore software e la migliore dotazione telematica per lasciare il lavoro a casa delle persone, per farle lavorare a casa, magari ogni tanto facciamogli prendere una boccata d'aria e facciamoli venire in ufficio, no? Cioè bisogna essere non fondamentalisti, però è chiaro che dopo io devo essere sicuro che la modalità di relazione anche gerarchica si spende sul prodotto e non sulle modalità tradizionali tipiche della pubblica amministrazione, ma anche di tante aziende private, dove spesso le riunioni, gli uomini veri fanno le riunioni serie dalle 5 in poi, no? E prima non si capisce perché. E tra l'altro il confronto con le altre nazioni ci deprime, perché in certe nazioni, se tu dici facciamo una riunione dopo le 5, ti guardano come un matto, perché dice prima che cosa hai fatto? Che quello è il tempo di lavoro, no? Quindi non è una roba impossibile ricostruire una cultura del contesto lavorativo compatibile con l'idea che le persone stanno dentro famiglie. Stanno dentro famiglie e io volevo dare la doppia valenza, cioè da un lato come carichi, perché come domande, per esempio competizione sul tempo, perché se uno ha famiglia e figli un po' dovrà starci con sti figli, perché non è che uno possa, adesso poi dovrei fare un piccolo ragionamento personale, e l'altra è che le decisioni lavorative trovano la piena razionalità economica dentro scelte familiari. Ci scandalizziamo che i maschi non prendano i congedi parentali, ma se facciamo il conto di chi prende lo stipendio maggiore è evidente che la donna nella maggior parte dei casi prende meno, e quindi solo per biechi motivi economici è alla donna che spetta questo. Poi ci sono tutta una serie di altre problematiche, perché già ti rendono la vita impossibile se tu da donna chiedi un po' di tempo per i figli, figurati a chiederlo da uomo in ambito aziendale. Quello che volevo sottolineare è che la dimensione familiare è una dimensione ineliminabile per capire e per governare le scelte più squisitamente lavorative, cioè non è una richiesta di un assistenzialismo, non è una richiesta di uno sguardo diverso dalla logica di razionalità economica che guida il lavoro. Cioè dentro un contesto organizzativo io devo garantire che la gente sia pagata per fare delle cose, questo è l'obiettivo, ma non è obbligatorio che questo sia penalizzante dell'idea che dietro il lavoratore e la lavoratrice ci siano delle relazioni dotate di significato, degli investimenti però sociali, perché se i miei lavoratori stanno tirando su dei figli, stanno tirando su i nuovi consumatori, i nuovi cittadini, i nuovi pagatori di tasse. Cioè stanno tirando su un progetto di futuro del paese che non è solo privatizzato come scelta privata dei genitori, ma è un progetto di sistema paese. Da questo punto di vista, ulteriore elemento di depressione nel confronto internazionale è che nella maggior parte dei paesi europei a maggiore partecipazione femminile al lavoro corrisponde maggiore disponibilità a fare figli. Cosa anche questa molto cambiata rispetto a 30 anni fa. 30 anni fa si diceva la donna deve stare a casa perché deve fare i figli, curarli e tirarli grandi. Oggi invece si è dimostrato sul campo che la possibilità di conciliare è molto accessibile, purché ci siano altre condizioni, perché altrimenti se scarichi tutto sulla capacità di auto-organizzazione famiglie, questo non funziona. Quindi questa è la seconda questione, cioè il lavoro vive anche di una lettura interpretativa a misura familiare. sfida anche il tema delle politiche di gender, delle politiche di protezione dei bambini, delle politiche di protezione degli anziani. Cioè abbiamo bisogno di capire che le scelte e le custodie del benessere delle persone hanno comunque a che fare con la dimensione familiare. Cioè il diritto del bambino di avere voce, di essere riconosciuto come soggetto, non può essere contrapposto al diritto di vivere in una relazione familiare. E questo pone a grande sfida anche sul tema delle politiche di gender. Vi faccio un altro esempio. L'obiettivo di Lisbona del 60% di partecipazione femminile al mercato del lavoro è anche un obiettivo che può essere detto in termini biecamente individualistici, esclusivamente individualistici. Mandiamo a lavorare tutta la gente perché non è un carico sociale, perché si paga la sua pensione da sola, perché è autonoma e basta a se stessa, che è una cosa virtuosa, non è un obiettivo negativo. Rifacciamo sempre questo stesso discorso a 30-40 anni fa. Per esempio, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro ha agevolato l'autonomia e la dignità della donna in caso di separazione. Se prima la donna non aveva alcuno strumento economico di libertà di scelta, e io sono, come dire, politicamente contro la questione della separazione, se proprio voglio essere pienamente trasparente, ma riconosciamo che la questione della autonomia, della dignità e dell'integrità delle persone, se viene meno nella relazione di coppia, va custodita in questa possibilità di autonomia. Quindi questa riflessione dice anche che, ma perché allora in altri paesi questo è possibile? In altri paesi è possibile perché vince un certo mix, perché l'esperienza lavorativa rispetto alle persone chiede almeno tre questioni per essere conciliabile con una traiettoria di vita. Se uno non si aspetta la felicità solo dal lavoro, come chi lavora 80 ore a settimana, allora uno si aspetta la felicità da diverse cose, anche dal tempo fuori dal lavoro. Per fare questo, insomma, c'è bisogno, e per fare una buona conciliazione, c'è bisogno di soldi, c'è bisogno di tempo e c'è bisogno di servizi. Certamente la conciliazione vince su queste tre cose. Quindi vuol dire più soldi al lavoro, vuol dire più flessibilità del tempo a misura di persona e a misura di famiglia, non solo a misura di esigenze organizzativo-aziendali, e poi c'è bisogno di servizi esterni, cioè c'è bisogno di un contesto esterno che sostenga le fatiche della conciliazione, perché altrimenti la competizione tra chi ha figli e chi non ha figli non potrà mai essere vinta, a meno di non assumere il modello teorico scandinavo, diciamo fondamentalista, che diceva: se hai dei figli io ci penso io e tu sei quindi alla pari nella competizione del lavoro, no? Questo è il modello scandinavo. Per esempio il modello olandese, che è stato ricordato, è un modello diverso. Io ti garantisco che il part time non è un binario morto. Se l'80% delle donne in Olanda lavora a part time, vuol dire che non è un binario morto, ma che è stato costruito un meccanismo attraverso cui ha una dignità che oggi noi non abbiamo e che quindi su cui dobbiamo investire culturalmente anche. Quindi questo nodo, e tra l'altro queste tre parole, soldi, tempo e servizi, si spendono anche col tema della cura e dell'intergenerazione, perché noi, cioè, altrimenti, perché bisogna aver cura dei propri figli e aver cura dei propri genitori anziani, e questo, cioè, non è perché il welfare state non ce la fa più, ma perché di fatto noi nel nostro sistema anche di relazioni familiari a questo ci teniamo. Per cui questo nodo della cura va ripensato, e credo che una delle grandi sfide del nostro modello di welfare, degli interventi di protezione del lavoro, sia quello del riconoscere anche i compiti di cura verso le generazioni anziane per le persone che lavorano, perché su questo ci sono pochissimi strumenti di sostegno. La Bracco ti dà 2 settimane di badante se tua suocera o se i tuoi genitori si rompono un femore. Cioè ti danno un intervento di pronta emergenza, che è un welfare aziendale, che corrisponde alle esigenze primarie di flessibilità e di urgenza delle traiettorie di vita delle persone, che stanno dentro traiettorie di vita delle famiglie. Questa è la logica di questo mio breve ragionamento. E quindi credo che la sfida sia anche culturale. E la sfida è una sfida per tutti. Cioè noi possiamo anche avere le migliori leggi di questo mondo, ma se la cultura aziendale, se la cultura d'impresa non cambia, quindi qua ci vorrebbe, oltre al sindacato, con cui questa riflessione è progressivamente maturata, ma ci vorrebbe anche il mondo dell'imprenditore capace di fare qualcosa. Oggi parliamo di buone pratiche, ma parliamo di pochi fiori in un prato abbastanza scarso. Cioè, possiamo trovare buone aziende dove ci raccontano buone storie di buona conciliazione, però non si fa sistema. Per questo anche noi abbiamo apprezzato molto il protocollo del 7 marzo, perché è un protocollo che mette a disposizione della contrattazione di settore, della contrattazione decentrata, una lista di possibili cose per cui se qualcuno le solleva si può dire guardate che le abbiamo già condivise tutti. Se quindi una rappresentanza sindacale può dire noi vorremmo più flessibilità, più conciliazione, più misure che vadano incontro alle esigenze delle persone che hanno carichi di cura, ecco, quello ha un supporto politicamente molto più forte che non la benevolenza o la forza nella contrattazione. Quindi per noi la virtù di quella operazione, oltre ad averci coinvolto per la prima volta su un tavolo di confronto con le forze sociali come associazioni familiari, che non siamo parti sociali che litigano sui contratti e robe del genere, però ci ha dato voce, quindi non posso che riconoscere la cosa. L'ultima parola che vi lascio è proprio questa, però, alla fine. Dato che questa è una sfida culturale, è una sfida che anche si ricostruisce sulle reti locali, cioè è una sfida che va portata all'interazione tra tutti gli attori sociali, perché se non ci si mette attorno a un tavolo, dentro il territorio, per verificare il piano dei tempi, la disponibilità di servizi, la mobilità, la flessibilità degli orari degli uffici pubblici, la flessibilità degli orari della città, la disponibilità delle forze sociali, la qualità dei servizi, il mix dei servizi, non se ne verrà fuori. Noi potremo chiedere qualunque cosa che vogliamo a qualunque governo, che potrà dare qualunque cosa, ma se non si innesca questo meccanismo comunitario e partecipativo, staremo sempre tra i fanalini di coda, come purtroppo dobbiamo continuare a constatare di essere su questi temi.
Grazie.